nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La lettura che facciamo ogni venerdì della Passione del Signore Gesù è sempre accompagnata dalla lettura dei Salmi della Regalità di Dio, senza che questo sia stato voluto, ed è bello così, è proprio la migliore interpretazione dei Salmi della Regalità, dove viene affermato che Dio regna. È proprio così che Dio regna, e noi nell'Eucarestia questo ricordiamo, alimentando la nostra speranza, la nostra fede, invocando le grazie del regno di Dio che nell'Eucarestia è anticipato, vive già in atto la sua realtà futura come segno. Invochiamo le grazie di questo regno su tutta l'umanità.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 6, versetti dal 6 al 10. Carissimo, certo la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Parola di Dio.
Ecco ancora una parola dell'autore della lettera sulla retta interpretazione della pietà, della religiosità, e vediamo insieme i versetti di oggi.
Ma Paolo aveva parlato già della religiosità, del fatto che è molto importante avere una sana dottrina e il comportamento sia coerente, ma qui sembra che aggiunga ancora qualcosa, il fatto che non solo ci vuole un comportamento coerente, ma c'è anche una condizione, quella di essere consapevoli che non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via, e quindi questo abbandono al Signore sia quando abbiamo qualcosa sia quando non abbiamo nulla. E naturalmente il primo pensiero che viene è quello di Giobbe, che dice: non uscì dal grembo di mia madre, nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. E poi però sia benedetto il nome del Signore, e poi dice: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Ecco, quel finale mi sembra molto molto bello. E poi c'è nei Proverbi, molto bello mi sembra perché appunto si abbandona il Signore in ogni occasione. I Proverbi al capitolo 30 dice, al versetto 8 comincia: non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure ridotto all'indigenza non rubi e abusi del nome del mio Dio. Ecco, questa mi sembra davvero profonda come cosa. E poi c'è il Coelet che al capitolo 5, il versetto 11 dice: dolce il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Insomma, mi sembra che sia tutto un richiamo a fidarci di Dio, abbandonarci a Lui e non attaccarci alle cose.
Ma io ho sentito molto
legato la pericope di oggi alla finale di ieri, cioè dice, parla appunto degli uomini, di quanti si corrompono dietro una vana dottrina e che considerano la religione come fonte di guadagno. E poi dice: certo, la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Allora, a me mi sembra, ma non è che io poi sia sicura, c'è al capitolo 9, la prima lettera, della prima lettera ai Corinti, che è titolata L'esempio di Paolo, e qui lui appunto parla del diritto che gli verrebbe dalla predicazione del Vangelo, e poi riprende quella frase che abbiamo già sentito: non metterai la museruola al bue che trebbia, e dice, appunto, dice forse che lo dice per i buoi Dio, o lo dice proprio per noi. E poi oltre dice: non sapete che quelli che celebrano il culto dal culto traggono il vitto? E poi ancora: così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me. Preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Poi dice: infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, ma una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. E poi: se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Cioè è un po' forse lontano come parallelo, ma mi sembra che appunto si possa leggere anche la pericope di oggi in questo senso, che appunto se ne può trarre guadagno dal ministero, ma insomma è meglio accontentarsi di poco.
L'accontentarsi, cioè ho l'impressione che resti una parola e un desiderio, se resta solo così, perché c'è bisogno di riempire il nostro cuore di altro, perché altrimenti ci entra dentro il nulla e quindi altri desideri. E allora in Matteo dice: cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e quindi non preoccupatevi del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso e a ciascun giorno basta la sua pena. E quindi nell'intento di cercare appunto il regno di Dio e la sua giustizia, i desideri del mondo prendono una dimensione diversa.
Anch'io penso che questa necessità di riempire il cuore, come diceva la Patrizia, e questo attaccamento a Gesù, come ricordava adesso la Pina, con la regola nostra sulla povertà, e penso che sia vero appunto che questa necessità di accontentarsi è legata al senso della fede e alla visione della vita. Cioè il versetto subito dopo dice, versetto 7, e dice che non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portare via, quindi misura tutto il discorso sulla religiosità e sulle ricchezze, sul fatto che il mondo è qualcosa in cui si entra e poi si esce, che non è la dimensione definitiva. E al contrario, mi pare, e quindi rimanda a una a una religiosità, a una pietà che è direttamente il rapporto con Dio, che è un qualche cosa di una vita appunto sotto gli occhi di Dio, ma è misurata su di Lui. Invece mi sembra che questi versetti, il contesto in cui siamo appunto, mostrino un'alternativa, cioè che anche la vita di fede, la vita di pietà sia un mestiere, sia un modo per sistemarsi, per recuperare soldi, per avere una presenza, un credito. E mi sembra che da cui tutte le altre vicende, appunto, come aveva già fatto, di cui aveva già fatto l'elenco, cioè gli orgogli, i litigi, le invidie, questa alternativa sulla dimensione della religiosità, cioè una dimensione mondana oppure un attaccamento vero del cuore a Dio, mi sembra il grande bivio che è sottinteso. E dice che l'anima si confonde e mira invece una dimensione solo mondana facilmente in questo binario: l'amore del denaro è la radice di tutti i mali, il suo desiderio fa deviare dalla fede, cioè la fede anziché mettere l'uomo di fronte al Signore diventa, per l'attaccamento ai beni, viene deviata verso la superficialità, verso l'apparenza, verso il rapporto con le cose appunto del mondo, e viene capovolta.
Ma anche a me sembra che questa parola sia molto precisa in applicazione al Vangelo. La citazione che ha fatto Patrizia anche a me sembrava proprio la base di questa parola, di questa indicazione dell'Apostolo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E anche l'altra parola che mi sembra proprio determinante, che nessuno può servire due padroni, cioè ci può essere un solo amore nel cuore, che è il regno, che è Gesù e il suo regno e la vita eterna, come dice subito dopo: tu uomo di Dio fuggi tutte queste cose, insegui la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza, la mitezza, e combatti la buona battaglia della fede per ricevere la vita eterna, contrapposto all'amore del denaro, che è proprio il contrario della vera pietà, che è un atteggiamento di figli. Ecco, io non so bene come si possa tradurre questa parola con autarchia, dice la pietà con autarchia. Mi sembra che moderazione non sia proprio la traduzione più precisa, non so bene come la intendevano allora nella lingua greca questa parola, perché di per sé vuol dire sufficienza, cioè bastare a se stesso, senza brama di prendere altrove, ma è una cosa che tocca proprio, come diceva Patrizia, l'intimo del cuore, dove è il tuo tesoro, là anche il tuo cuore, e c'è una contrapposizione assoluta tra l'amore del denaro e l'amore di Gesù, del suo regno e della vita eterna.
Ma forse ho semplificato al punto che mi viene solo da ripetere le parole del Signore: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, mi sembra questa un po' la chiave.
Beh, qui in autore mescola, utilizza argomenti tratti dal linguaggio sapienziale, il contenuto da sapienziale, insomma, il tipo sapienziale, appunto, che le ricchezze sono pericolose, le ricchezze possono far cadere nella tentazione, e tutto quello che viene detto, e la radice di ogni male è proprio onestà, la radice dice l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, e poi da questo si può deviare, e quindi è molto pericolosa, perché questo si riflette addirittura anche sulla possibilità di conservare o no la fede. Questi sono tutti contenuti sapienziali che non inventa l'autore, che riprende, come anche potrebbe anche tradurre meglio il versetto 7, infatti nulla abbiamo portato in questo mondo, non tanto e nulla porteremo, potremo far uscire a questo mondo, ma non è nulla abbiamo portato in questo mondo, e la prova è che non porteremo niente fuori. Se potessimo portare fuori da questo mondo qualche cosa, allora questo qualche cosa sarebbe qualcosa che non sarebbe di questo mondo, ma è quindi qualcosa che viene dall'altro mondo e che avrebbe quindi una ragione per essere conservato e ritenuto in modo diverso. Ma il fatto che noi moriamo e non portiamo con noi nulla vuol dire che nulla abbiamo portato di questi beni, di queste ricchezze, che queste ricchezze non provengono dall'altro mondo, dal mondo dell'eternità, insomma, il mondo di Dio. Però tutti questi sono argomenti sapienziali che troviamo anche da altre parti. A me sembra che il punto sia che tutti questi argomenti vengono applicati alla religiosità, alla pietà, al modo in cui si vive la fede, che può essere fonte di guadagno. Questa è la punta, si può diventare ricchi anche attraverso la pietà cristiana, la pietà, insomma, la religione. E mi domandavo, ma come poteva essere? È chiaro che se le leggiamo oggi ai nostri giorni abbiamo tanti esempi, purtroppo, davanti, che c'è abbastanza chiaro. Ma come poteva essere vero ai tempi in cui scriveva l'autore questo? C'era già. E questo, evidentemente, se lui lo scrive, c'era già la possibilità di utilizzare la religione, la pietà, la pietà religiosa, anche come fonte di guadagno. E si trova anche da altre parti. Per esempio, un altro argomento molto, molto vicino accanto a questo è quello sulla considerazione che da altre parti troviamo, ad esempio sul fatto che i capi, i presbiteri possono spadroneggiare sul gregge, quindi trarne vantaggio, il clericalismo, eccetera, quindi era già possibile, benché allora. E questa è la considerazione che fa anche Don Giuseppe nel suo discorso, benché fossero comunità piccole, perseguitate, in minoranza, tuttavia questi rischi erano già presenti. E quindi è l'utilizzo anche della vera religiosità, della religiosità, della pietà, della fede, della religione, con accontentandosi, in questa autarchia che io credo che qui sia io lo interpreto nel senso della sobrietà, non come autosufficienza, perché ma intesa come sobrietà, come appunto qualcosa che non è per noi, perché può essere. C'è anche insita nella religiosità la tentazione, Non è che la religiosità, se non è fatta con buona coscienza, può essere anche questa non secondo Dio. E questo è un dato, mi pare molto importante, e questo, si può dirlo, questo tratto, poi non so se i collegamenti che ci siano, comunque non è indifferente che sia questo pensiero nella lettera, in mezzo per esempio dopo che ha parlato degli schiavi e che devono obbedire ai padroni erano probabilmente, certamente gli schiavi non erano i ricchi, i padroni e quindi i ricchi. E quindi può esserci una critica anche alla fine di coloro che sono i padroni, che debbono stare attenti anche loro, anche se non c'è una parola diretta per loro, e poi alle parole che subito dopo rivolge a Timoteo: ma tu, uomo di Dio, evita queste cose, perché proprio tu che hai un certo potere sei ancora più a rischio. E quindi evita, e come evitarle? È molto bello: tendendo alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. La pietà credo che sia Evsevia, ancora una volta, però in mezzo a tutte le altre, di per sé, senza le altre, la Evsevia, la pietà, diviene una cosa a cui anche ci si deve anche guardare.